Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera cari amici, fratelli e sorelle nella fede che siete in ascolto. Buonasera, un saluto affettuoso e pieno di gioia e di speranza. Il titolo del percorso che vorrei fare con voi questa sera è il seguente: dalla Pentecoste di Maria alla Pentecoste della Chiesa. Ve lo ripeto, dalla Pentecoste di Maria alla Pentecoste della Chiesa. E è un titolo che ho pensato tenendo conto che siamo nel mese di maggio, mese mariano, e siamo anche al secondo giorno della novena di Pentecoste, perché la festa dell'Ascensione noi la celebriamo domani, ma i 40 giorni sarebbero stati giovedì, e a Gerusalemme la festa dell'Ascensione è proprio celebrata il giovedì. Quindi siamo al secondo giorno della novena, una grande novena perché è l'unica novena propriamente del Nuovo Testamento chiesta da Gesù stesso, quando dice: rimanete a Gerusalemme in attesa dello Spirito. E la solennità di Pentecoste quest'anno sarà proprio l'ultimo giorno di maggio, domenica prossima, 31 maggio, solennità della Pentecoste. Allora mi sono detta, dalla Pentecoste di Maria, perché Maria ha vissuto la sua Pentecoste personale proprio a Nazareth, alla Pentecoste della Chiesa, dove ritroviamo Maria. E la festa di Pentecoste è profondamente mariana. La Madonna è citata subito dopo il racconto dell'Ascensione di Gesù, nel Libro degli Atti, al capitolo primo, il verso 14, e prima della scelta di Mattia, l'apostolo che è scelto proprio per ricostituire il numero dei dodici, visto che Giuda ha fatto la fine che ha fatto. Maria, non dimentichiamolo, aveva già vissuto la discesa dello Spirito Santo 34 anni prima, circa 35 forse, rendendosi totalmente disponibile alla volontà del Padre. Quindi Maria è la donna dello Spirito, la sposa dello Spirito Santo, perché è per opera dello Spirito che Maria è madre di Gesù. E colei che diventa madre di Gesù per opera dello Spirito Santo è per opera del medesimo Spirito che diventa madre della Chiesa. Dunque Maria e lo Spirito Santo, la casa di Nazareth e il cenacolo, che Luca non usa la parola cenacolo, ma la stanza del piano superiore. Quindi nella prima parte del nostro percorso ci ambienteremo a Nazareth, nella casa di Maria, promessa sposa a Giuseppe, e nella seconda parte ci ambienteremo invece a Gerusalemme, nella stanza al piano superiore, secondo le indicazioni che Luca ci offre negli Atti degli Apostoli. E quindi vi auguro adesso un bel percorso biblico, dalla Pentecoste di Maria alla Pentecoste della Chiesa. Un percorso che faremo proprio con lo Spirito Santo, e vorrei invocarlo da subito, perché apra il nostro cuore all'ascolto profondo della parola, illumini la nostra mente e ci doni di contemplare con gratitudine e gioia interiore il mistero di Maria in questa attesa della Pentecoste, che è il giorno natale della Chiesa. Ambientiamoci anzitutto allora a Nazareth per vedere la Pentecoste di Maria, la sua Pentecoste personale. Il Vangelo di Luca ambienta la scena dell'Annunciazione e la discesa dello Spirito Santo su Maria a Nazareth di Galilea. Maria sembra essere in casa perché l'angelo Gabriele, mandato da Dio, entra da lei, così dice Luca al primo capitolo, entrato da lei. Gli artisti, l'iconografia, la pittura ci hanno reso familiare l'immagine della Annunciata di Maria in preghiera. Alcuni dipinti la ritraggono con il libro dei Salmi tra le mani. Dunque, non nella preghiera ufficiale alla sinagoga, ma in casa, però in quell'atteggiamento di ascolto e di comunione con il Signore che doveva permeare le giornate di Maria. Maria in profonda comunione con il Signore, potremmo dire contatto costante. E cosa le dice l'angelo? Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Non la chiama per nome. Noi nel rosario diciamo subito Ave Maria, ma l'angelo non sappiamo che si chiamava Maria perché lo dice il narratore, ma la saluta rallegrati, Ave piena di grazia. Anziché chiamarla per nome, la chiama Charitomene, è tutta una parola in greco, e c'è dentro il termine charis, che vuol dire grazia, ed è come se Maria ricevesse un nome nuovo, una nuova identità. Chi è Maria? Maria è l'amata da sempre e per sempre, è piena della benevolenza di Dio, del suo amore, un amore pienamente accolto e corrisposto. Questo annuncio però dell'angelo è come tessuto sulla trama dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento è una continua allusione alle scritture di Israele e questo annuncio è l'annuncio che il profeta Sofonia aveva rivolto a Gerusalemme. Al capitolo 3 del profeta Sofonia, al capitolo 3, versi 14-18, troviamo questa espressione: gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme, perché il Signore è in mezzo a te, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Bene, l'angelo, salutando Maria in questo modo, la Madonna era aveva l'orecchio familiarizzato, perché era una lettrice assidua delle scritture e le ascoltava in sinagoga. Quindi questo annuncio, lei è la figlia di Sion e lei è l'oggetto adesso, la destinataria di questa parola, il Signore è con te. Così come il profeta aveva detto, rallegrati figlia di Gerusalemme, il Signore, tuo Dio, è in te, in mezzo a te. Come reagisce Maria a questo saluto? Beh, non dice subito sì. La Madonna anzitutto pone domande. È una ragazza intelligente che si interroga, cerca di capire. E la domanda è, ma come avverrà tutto ciò? Concepirai, darai alla luce un figlio, ma come? Perché appunto io non conosco e non intendo conoscere uomo. L'angelo non disdegna che la Madonna ponga domande, anzi si direbbe che se l'aspettava questa domanda, così può esplicitare l'annuncio e precisa, siamo al verso 35, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Ecco la Pentecoste personale di Maria. Lo Spirito Santo scenderà su di te e ti coprirà con la sua ombra. Anche qui abbiamo un rinvio all'Antico Testamento. Anzitutto l'azione dello Spirito Santo viene su Maria come la forza creatrice di Dio che interviene nella storia. L'espressione stendere l'ombra richiama la nube. Vi ricordate la nube che accompagnava il popolo ebraico, il popolo di Dio uscito dall'Egitto? Al capitolo 40 del libro dell'Esodo si dice che questa nube si posa sulla tenda del convegno, la tenda che Mosè fece costruire, e la gloria di Dio riempì la dimora. Ma la nube è presente anche al momento della trasfigurazione di Gesù, cioè è il segno di una teofania, di una manifestazione di Dio. Ebbene, il Dio Trinità di amore, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, varca la porta, la soglia della dimora di Maria, pronto nella sua pienezza relazionale a stabilirsi in lei. Quindi lo Spirito scende su Maria come la forza creatrice di Dio, e non più una tenda sarà la casa di Dio, ma il corpo accogliente di una donna che per pura grazia sarà al tempo stesso la madre di Dio, ma anche la figlia. È bellissimo, no? Quello che Dante mette sulla bocca di San Bernardo nel 33esimo canto del Paradiso: Vergine madre, figlia del tuo Figlio. Ecco, è al tempo stesso Maria, madre di Dio e figlia del suo Figlio. E tutto questo è veramente opera dello Spirito Santo, è lo Spirito di Dio che librava già sulle acque all'inizio della Genesi. Lo Spirito è creatore, lo diciamo anche nel Credo, e questo Spirito crea la nuova umanità. Lo Spirito si posa su Maria e genera, concepisce Maria per opera dello Spirito Santo, lo diciamo anche nel Credo, nel Credo noi professiamo proprio questa professione: concepito per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria. Dunque non più una tenda, la tenda dell'alleanza, ma il grembo accogliente di una donna. E vedete che Maria sarà avvolta da quella stessa nube luminosa, sarà abitata dallo Spirito. Nulla è impossibile a Dio. La nube gloriosa che copriva l'arca dell'alleanza nel deserto si posa, appunto, avvolge la Vergine Maria, ed è la presenza di Dio, dello Spirito. Guardate che anche noi però siamo stati visitati dallo Spirito, anche in noi c'è lo Spirito, e anche noi siamo chiamati a generare il Cristo per opera dello Spirito Santo. Vi ricordate quando Gesù, c'erano i parenti di Gesù e con loro la madre di Gesù, e dicono: fuori, è il capitolo 3 del Vangelo di Marco, c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli che ti vogliono vedere. E cosa risponde Gesù? Chi è mia madre? Domanda che sconcertante: come, chi è tua madre? Io avrei reagito: chi è mia madre? Poi Gesù fa uno sguardo circolare, dice il testo di Matteo, periblepo, guarda attorno a uno i suoi discepoli, ma anche le donne, i bambini che erano lì ai suoi piedi. E dopo averli guardati fissati negli occhi come a porre una relazione, un contatto diretto, risponde: ecco mia madre, ecco i miei fratelli e le mie sorelle. Fratelli e sorelle di Gesù, lo sappiamo, ci è più familiare, no? I primi cristiani si chiamavano appunto i fratelli, le sorelle. Anch'io ho iniziato la mia conversazione questa sera dicendo: buonasera amici, buonasera fratelli e sorelle nella fede. Ma sentite, chi è mia madre? San Francesco d'Assisi piangeva dicendo: io madre di Gesù. Eppure è proprio così. Noi siamo chiamati a diventare madre di Gesù. Allora tutti noi ci sentiamo figli, figlie, siamo le creature del Signore. Ma se Gesù ci chiede chi è mia madre, vuol dire che è Lui che si sente il nostro bambino, il nostro figlio, e lo dobbiamo crescere. Vedete, è il mistero della inabitazione di Dio. Ciascuno di noi, credente in Gesù, è chiamato come Maria a generarlo e a darlo agli altri. È bellissimo questo, è veramente una cosa che se ne fossimo pienamente coscienti, consapevoli, piangeremo di gioia anche noi come San Francesco d'Assisi. Io, madre di Gesù. E tutto questo è possibile per lo Spirito Santo, ma cristiano vuol dire un altro Cristo. È lo Spirito Santo che può generare in noi Gesù e noi portarlo a piena maturazione e darlo agli altri. Allora, a questo punto, Maria, la credente, non esita a dare il suo assenso. Eccomi, fiat. È una totale consegna di sé. Lei si considera la serva, l'angelo l'ha appena detto, l'ha chiamata per dire regina, perché concepirà il discendente di Davide, il re Davide, ma lei si considera la serva, l'alleata del Signore, pienamente disponibile. Avvenga per me secondo la tua parola. E questo eccomi di Maria ci interpella ad aprirci totalmente allo Spirito. Non è solo Maria che deve dire eccomi, ma ogni credente, perché Maria è figura della Chiesa, è la discepola perfetta di Gesù, eccomi, e precede Gesù stesso che, entrando nel mondo, dice la lettera agli Ebrei, non hai voluto né sacrificio né offerta, allora io ho detto eccomi, un corpo mi hai preparato, gliel'ha preparato proprio nel grembo di Maria. L'eccomi di Maria interpella ciascuno di noi ad aprirci totalmente allo Spirito, perché anche noi siamo chiamati proprio ad essere grembo della parola, madri di Gesù. Eh sì, la parola con la P maiuscola è Gesù, che deve prendere carne in noi, e questo per opera dello Spirito Santo. Vedete come Maria e lo Spirito vanno insieme? Ma Maria è figura della Chiesa, e quindi chi è mia madre non vale solo per le donne. Gesù aveva davanti degli uomini, Pietro, Andrea, Giacomo, chi è mia madre? Anche gli uomini, certo, certo. La Chiesa, uomini e donne, bambini, anziani. E vorrei vedere come, cosa fa lo Spirito in Maria. Questa accoglienza dello Spirito, della parola, attiva profondamente Maria. Si alza, e qui Luca usa un verbo che è il verbo della risurrezione, anastasa, è il verbo della risurrezione. Come risorse Maria, si mette in piedi e si mette in cammino. Quindi la serva del Signore si fa serva dell'umanità. E qui mi piace ricordare tre parole di Papa Francesco. Papa Francesco è molto bravo a sintetizzare in tre parole. E proprio alla fine del mese di maggio, di qualche anno fa, il 31 maggio esattamente del 2013, quindi ormai 7 anni fa, e le tre parole chiave che Papa Francesco aveva usato è ascolto, decisione, azione. Tre parole che tracciano anche il nostro cammino. Maria, dopo la sua Pentecoste personale, è dinamizzata dallo Spirito. E ascolto. Da dove nasce il gesto di Maria di andare dalla parente Elisabetta? Da una parola dell'angelo che le dice: Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anche lei un figlio. Potremmo dire alla firma di Dio, questo grembo sterile che si apre alla vita, ed è quel punto fermo, nulla impossibile a Dio, che permetterà a Maria di aprirsi totalmente. Eccomi, nulla impossibile a Dio. Vedi, tua cugina Elisabetta è già al 6° mese, lei che tutti dicevano sterile. Allora Maria sa ascoltare Dio. Papa Francesco precisa, attenzione, non è un semplice udire, un udire superficiale, ma è l'ascolto, fatto di attenzione, di accoglienza, di disponibilità verso Dio. Non è il modo distratto con cui a volte noi ci mettiamo di fronte al Signore o agli altri, che udiamo le parole ma non ascoltiamo veramente, no? Maria è attenta a Dio, ascolta, ascolta Dio. Seconda parola, decisione. Papa Francesco precisa, Maria non vive di fretta, con affanno, ma come sottolinea San Luca, meditava tutte queste cose nel suo cuore. Dunque è una donna di interiorità, anche nel momento decisivo dell'annunciazione dell'angelo, dice come avverrà, cioè riflette, non si ferma neppure al momento della riflessione però, fa un passo avanti, decide. Papa Francesco non vive di fretta, ma solo quando è necessario va in fretta. Maria non si lascia trascinare dagli eventi, non evita la fatica della decisione e questo avviene sia nella scelta fondamentale che cambierà la sua vita, ecco mi sono la serva del Signore, sia nelle scelte più quotidiane, ma ricche anch'esse di significato. La concretezza, anche al momento delle nozze di Cana, Maria vede, comprende la difficoltà di quei due giovani sposi ai quali viene a mancare il vino della festa, riflette e sa che Gesù può fare qualcosa, quindi decide di rivolgersi al Figlio perché intervenga. Ed ecco la terza parola, azione. Maria si mise in viaggio e andò in fretta. Nella preghiera, davanti a Dio che parla, nel riflettere e meditare sui fatti della sua vita, Maria non ha fretta, non si lascia prendere dal momento, non si lascia trascinare dagli eventi, ma quando ha chiaro che cosa Dio le chiede, allora ciò che deve fare lo fa velocemente, non indugia, non ritarda, va in fretta. Questo Papa Francesco lo diceva il 31 maggio del 2013 e quest'anno, lo ripeto per chi si mette in ascolto ora, il 31 maggio, ultimo giorno del mese, è proprio la solennità di Pentecoste, di qui il titolo, dalla Pentecoste di Maria alla Pentecoste della Chiesa. E quando Maria arriva da Elisabetta, cosa succede? Succede che Elisabetta, al saluto di Maria, fu riempita di Spirito Santo. Quindi Maria, che è piena di Spirito Santo, lo comunica. E al saluto di Maria il bambino balza nel grembo di Elisabetta. È come grembi che danzano, grembi in festa. Non solo Giovanni è pieno di Spirito Santo, ma anche la sua madre, piena di Spirito Santo. Che bella questa espressione che è propria di Luca, pieno, riempito di Spirito Santo. La casa di Elisabetta, la casa di Zaccaria, è come un'anticipazione del Cenacolo, tutti sono pieni di Spirito Santo, anche il piccolo Giovanni che salta di gioia nel grembo della madre, il precursore ha percepito già la presenza del Salvatore e Elisabetta, piena di Spirito Santo, profetizza, perché lo Spirito e la profezia vanno anche insieme. E cosa dice Elisabetta? È la prima profetessa del Nuovo Testamento, profetizza, perché la sua voce sale forte come nelle acclamazioni liturgiche, si fa profezia, benedizione della madre del Signore. Dice, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Beata perché hai creduto, tutte le generazioni ti riconosceranno beata. E Elisabetta è proprio la primizia di un canto che per tutte le generazioni proclamerà beata l'umile serva del Signore, come poi Maria stessa dirà nel suo Magnificat, di generazione in generazione la sua misericordia, tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha operato in me l'Onnipotente. E quando nascerà Giovanni Battista, anche Zaccaria sarà riempito di Spirito Santo, e allora il nodo della sua lingua si scioglierà, era rimasto muto, e canterà anche lui il Benedictus, il cantico. Allora fermiamo un momentino, lascio a voi di interiorizzare la Pentecoste di Maria. Maria che si apre alla volontà di Dio pienamente e piena di Spirito Santo va da Elisabetta e comunica questo spirito, per cui la casa di Zaccaria e di Elisabetta è un anticipo di cenacolo. Mettiamo uno stacco musicale.
Spirito divino, rendi sempre più pulito il nostro cuore per Gesù.
Carissimi, riprendiamo il nostro percorso dalla Pentecoste di Maria alla Pentecoste della Chiesa. Ci siamo ambientati a Nazareth e poi ad Ain Karem, dove Maria piena di spirito si reca dalla cugina Elisabetta. Adesso vi invito ad ambientarvi spiritualmente nella stanza al piano superiore, dove la comunità di Gesù si raccoglie dopo la sua ascensione al cielo. Chi ha pregato i primi vespri questa sera, l'inno è proprio: è asceso il buon pastore alla destra del Padre, veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo, perché di ritorno dal Monte degli Ulivi è proprio in questa stanza al piano superiore. È una stanza carica di emozioni e di ricordi, dove tutto parla di Gesù. È l'intima stanza che li ha visti a mensa con Gesù nel contesto drammatico dell'ultima cena, la stanza del convito, dell'addio, la stanza della lavanda dei piedi. È la stanza dove i discepoli si erano rinchiusi pieni di paura con la morte nel cuore. Lì avevano potuto piangere senza essere visti, piangere, fare il lamento, ma proprio lì il Maestro li aveva sorpresi la sera di Pasqua, entrando a porte chiuse, più vivo che mai, splendente di luce radiosa. Era rimasto in piedi, in mezzo a loro, aveva mostrato i segni inconfutabili della sua passione, i buchi dei chiodi nelle mani, la ferita del costato, e aveva pronunciato un dolcissimo, intenso Shalom, pace a voi. Come dimenticarlo? La sua pace si era diffusa in tutta la stanza, aveva colmato di gioia il cuore di ognuno. Ebbene, in questa stanza ora ritornano, e la narrazione degli Atti muove proprio da questa indimenticabile esperienza che poi è durata per 40 giorni, perché egli dice, Luca negli Atti degli Apostoli, Gesù si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni. Ecco perché mettiamo l'ascensione, 40 giorni. Quindi non c'è solo la quaresima di digiuno. Prima di Pasqua facciamo una quaresima, 40 giorni di, diciamo, di ascesi, di attesa di parola di Dio, iniziamo con il digiuno, il Venerdì Santo pure. Ma poi c'è una quaresima conviviale, una quaresima di festa, 40 giorni, domani noi celebriamo l'ascensione, ecco, per 40 giorni i discepoli hanno fatto questa esperienza nella sala superiore dove Gesù parlava delle cose riguardanti il regno di Dio. Quindi il risorto spezza con i suoi discepoli il pane, la parola, spiega le scritture e poi, dopo l'ascensione, ecco che in un solo versetto Luca traccia una splendida icona della prima comunità cristiana, la Chiesa Madre di Gerusalemme. Un momento qui ve lo voglio dire, la Chiesa Madre non è Roma, Adesso noi parliamo Roma, 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 è Gerusalemme. Lo Spirito Santo è sceso sulla prima comunità a Gerusalemme, quindi la Chiesa Madre, madre di tutte le chiese, è Gerusalemme. E al centro di questa chiesa, di questa comunità orante, c'è proprio la madre di Gesù. Sentiamo cosa dice Luca, capitolo primo degli Atti, versetto 14. Erano perseveranti e concordi, tutti d'accordo, nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Dunque, ci sono gli undici, gli apostoli, e poi questi apostoli concordi, perseveranti, insieme ad alcune donne. Gli undici, al verso 13, sono chiamati per nome, a due, in prima posizione Pietro e Giovanni. Le donne, anche qui voglio dire una cosa, quando noi vediamo l'icona della Pentecoste, ve la ricordate? Cosa vediamo abitualmente nell'icona della Pentecoste? Vediamo Maria al centro dei 12 apostoli, il dodicesimo in genere mettono San Paolo come icona rappresentativa. Bene, dovremmo allargarla questa icona, perché Luca, come abbiamo sentito, mette le donne, quindi le discepole di Gesù. Non ci sono solo uomini, perché a forza di dimenticarle, di non metterle nelle icone, noi le dimentichiamo. E invece Luca ci dice che c'erano, e chi sono queste donne? Sono quelle che avevano seguito Gesù fino dall'inizio del suo ministero in Galilea, nel Vangelo di Luca. Luca è l'autore di due libri, che potremmo dire è un'opera in due volumi, il terzo Vangelo, il Vangelo secondo Luca, e gli Atti degli Apostoli. Entrambi sono indirizzati alla medesima persona, Teofilo, che vuol dire amico di Dio, e può essere appunto un nome anche simbolico, amico di Dio, dovremmo esserlo tutti. Allora, Luca nel Vangelo ci dice, al capitolo 8, i primi tre versetti, che con i 12 itineranti con Gesù attorno al lago di Galilea, nei vari villaggi, predicando, c'erano anche delle donne, e tre le chiama per nome: Maria di Magdala, Giovanna, la moglie di Cusa, amministratore di Erode, dunque non era una donna del popolino, se suo marito era l'amministratore del re Erode, e poi Susanna, e poi Luca dice molte altre. Quindi se dice molte altre, tre le menziona per nome e molte altre, non dobbiamo fare cinque, molte altre, avrebbe detto altrimenti altre due, mettiamone almeno una decina, no? Bene, queste donne che vengono dalla Galilea come Gesù, erano sotto la croce, sono salite a Gerusalemme e adesso sono nel Cenacolo. E poi c'è un'altra cosa, dice, e anche i fratelli di lui, cioè i parenti. E Maria è al centro, Maria la madre di Gesù è il centro affettivo della comunità, il gruppo dei parenti, i fratelli di Gesù. Nei Vangeli questi fratelli, questi parenti non ci fanno mica una bella figura, L'Evangelista Giovanni ci dice apertamente al capitolo 7 che i suoi fratelli non credevano in lui. Quindi, dopo la risurrezione, le cose cambiano. Ora il gruppo dei parenti non è più fuori. Chi sono i miei fratelli, le mie sorelle? Quelli fuori? No, quelli dentro. Adesso sono dentro anche loro, sono nella medesima stanza del piano superiore insieme ai discepoli e alle discepole di Gesù, le donne che lo avevano seguito e si erano prese cura di lui fin dalla Galilea. Attorno alla madre di Gesù si superano i contrasti, si impara a diventare comunità e famiglia in altro modo. E con Don Tonino Bello, il vescovo dei poveri, adesso è in corso forse di arrivo la sua beatificazione, Possiamo dire che Maria è veramente la donna del piano superiore. Così scrive una bellissima pagina, chiama Maria donna del piano superiore, perché il cenacolo, abbiamo sentito che salgono nella stanza al piano superiore. Allora voglio leggervi questo passaggio di Don Tonino Bello, perché è un'espressione molto plastica. Attorno a questa donna del piano superiore si compone una comunità. Maria aiuta a risolvere le tensioni dall'alto. Sentite come si esprime bene. Salirono al piano superiore dove abitavano, e con loro c'era anche Maria, la madre di Gesù. È l'ultima sequenza biblica in cui compare la Madonna. Ella si sottrae definitivamente alle luci della ribalta dall'alto di questa postazione, dal piano superiore, quasi per indicarci i livelli spirituali su cui deve svolgersi l'esistenza di ogni cristiano. E queste altezze spirituali, il vescovo Tonino Bello dice, ci sono due punti strategici nella vita della Madonna che ci danno la conferma di come fosse inquilina abituale di quel piano superiore che lo Spirito Santo l'aveva chiamata ad abitare: l'altura del Magnificat e l'altare del Golgota. Da quell'altare Maria spinge lo sguardo fino agli estremi confini del tempo, e cogliendo il distendersi della misericordia di Dio di generazione in generazione, ci offre la più organica lettura che si conosca della storia della salvezza. E spinge lo sguardo fino agli estremi confini dello spazio, e stringendo il mondo con un unico abbraccio, ci offre la più sicura garanzia che gli angoli sfiorati dai suoi occhi materni saranno raggiunti anche dallo Spirito, sgorgato dal fianco di Cristo ed effuso sull'umanità nella Pentecoste della Chiesa. E poi, quasi proprio in poesia, Santa Maria, donna del piano superiore, splendida icona della Chiesa, tu, la tua personale Pentecoste, ecco l'espressione che la usa Don Tonino, tu, la tua personale Pentecoste, l'avevi già vissuta all'annuncio dell'angelo, quando lo Spirito Santo scese su di te e su di te stese la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Se perciò ti fermasti nel cenacolo, fu solo per implorare su coloro che ti stavano attorno lo stesso dono che un giorno a Nazareth aveva arricchito la tua anima. Come deve fare la Chiesa, appunto. Anche noi dobbiamo fare quello che ha fatto Maria. La Chiesa, già posseduta dallo Spirito, perché nasce dallo Spirito, ha il compito di implorare fino alla fine dei secoli l'irruzione di Dio su tutte le fibre del mondo. E allora, continua Don Tonino, invitaci a salire in alto con te, perché solo da certe postazioni lo sguardo potrà davvero allargarsi fino agli estremi confini della terra e misurare la vastità delle acque su cui lo Spirito Santo oggi torna a librarsi. Affacciati lassù alla tua stessa finestra, e anche noi affacciati lassù alla tua stessa finestra, ci coglierà più facilmente il vento fresco dello Spirito con il tripudio dei suoi sette doni. E anche noi allora affretteremo, come facesti tu, la Pentecoste sul mondo. Ecco, adesso con tutte queste belle immagini vorrei entrare con voi proprio nel racconto della Pentecoste che troviamo al capitolo 2 degli Atti, proprio all'inizio del capitolo 2. E la madre di Gesù, che ha avuto una relazione specialissima con lo Spirito Santo, continua la sua funzione materna nei confronti di quel corpo crismato che è la Chiesa. Vorrei dire però anche un'altra cosa. Vi dicevo che siamo al secondo giorno della novena. La novena allo Spirito Santo, una novena che ha vissuto Maria, gli apostoli, le donne, attorno a lei, Luca parla di 120 persone. Ed è la prima grande novena. Noi dedichiamo tanta importanza alla novena del Natale, ma non potremmo celebrare la novena del Natale se non ci fosse la novena di Pentecoste. Perché la novena del Natale è la Chiesa che l'ha pensata e ce la propone, ma la novena di Pentecoste l'ha vissuta Maria, gli apostoli e le donne proprio su mandato di Gesù. E alla fine di questa novena nasce la Chiesa per opera dello Spirito Santo. Allora, ha inizio la prima e più importante novena, 9 giorni di attesa e di preghiera, 9 giorni che fanno pensare al tempo della gravidanza. Quanto impiega un bambino generalmente a venire alla luce? 9 mesi, bene, 9 giorni, è come potremmo dire una gestazione in concentrato. 9 mesi in 9 giorni, il tempo della gestazione è la premessa vitale per venire alla luce, per venire al mondo. E in effetti la Pentecoste è il dies natalis della Chiesa. Dopo 9 giorni, una simbolica gravidanza, gestazione, nasce la Chiesa. E vedete, colei che è stata la madre di Gesù è la madre della Chiesa. Maria è donna ponte tra il Natale di Gesù e il Natale della Chiesa. Maria è la donna dello Spirito e 9 giorni con Maria in attesa della promessa del Padre. Mi viene da dire, ma che cosa avranno detto 9 giorni? Certo, dice, attendete che si realizzi, si compi la promessa del Padre. Lo Spirito Santo per Gesù è la promessa del Padre. E Gesù manda il Paraclito, manda lo Spirito, intercedendolo presso il Padre. Ora, 9 giorni, io immagino che in quella stanza del piano superiore c'era un forte bisogno di ricordare ciò che il Maestro aveva fatto, insegnato, quindi il tempo dell'attesa si fa denso di memoria, diventa il tempo del ricordo. Certo, avranno pregato i salmi, ma avranno soprattutto ricordato le parole di Gesù. Ma ci sono cose che gli apostoli non potevano sapere. E chi meglio della madre poteva aiutare, ad esempio, a rivisitare la visita di Gesù? Attorno alla madre di Gesù veramente si entra dentro il mistero di Gesù. Papa Benedetto ha usato nella Verbum Domini la esortazione apostolica dopo il sinodo sulla parola, dice: Maria ha una così grande familiarità con la parola di Dio che lei nella parola di Dio è veramente a casa sua, ne esce e vi rientra con naturalezza, ella parla e pensa con la parola di Dio, la parola di Dio diventa parola sua e la sua parola nasce dalla parola di Dio. Allora, questa figlia di Sion che ha creduto, eccomi, si compia in me secondo la tua parola, può raccontare agli apostoli come è avvenuta ad esempio la sua Pentecoste, come Gesù è stato concepito per opera dello Spirito Santo. Mica lo sapevano gli apostoli. È Maria, io penso che in questi 9 giorni quante cose avrà raccontato. In un bellissimo libretto intitolato Maria di Nazareth, icona di Israele e della Chiesa, padre Francesco Rossi De Gasperis presenta Maria come il vero dottore della Chiesa di Gerusalemme e dice che Maria è stata il punto più sicuro di riferimento e di consultazione per la formazione delle prime testimonianze catechistiche, il vero dottore della Chiesa di Gerusalemme. Allora è bello, no, pensare Maria che educa alla frequentazione spirituale della parola. Lei, donna dello spirito, donna della parola, dottore della Chiesa madre, della Chiesa di Gerusalemme. E al capitolo 2 degli Atti, ecco cosa è scritto. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, tutti colmati, ripieni, come appunto Maria, come già Elisabetta, come Zaccaria. E cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Guardate come Luca precisa la coordinata temporale, una coordinata temporale che contiene una indicazione liturgica. Stava compiendosi il giorno della Pentecoste, la Pentecoste ebraica. Dopo la Pasqua, 50 giorni dopo, Pentecostè vuol proprio dire cinquantesimo giorno, e mera Pentecostè, il cinquantesimo giorno. Era il nome usato dai giudei di lingua greca per la festa detta in ebraico Shavuot, festa delle settimane. In origine era una festa agricola, la giornata della mietitura. Anche qui io sono, vi sto parlando da Modena, vedo già il grano che cresce quasi pronto, è perché la festa in Israele, il grano matura prima, però la festa di Pentecoste era appunto la festa della mietitura, si portavano i primi frutti, e in seguito fu intesa, divenne la festa delle sette settimane dal tempo in cui si iniziava a porre mano alla falce per mietere il grano. E poi era diventata la festa dello Spirito Santo, perché era la festa del giorno in cui Dio dà al suo popolo la legge scritta col dito di Dio, e la dà come regalo di nozze. Quindi il memoria, la legge che diventa la memoria dell'alleanza al Sinai. Quindi la venuta dello Spirito Santo coincide con la festa di Pentecoste ebraica. Le nostre radici sono sempre nell'ebraismo, e Luca non manca di notarlo. Lo Spirito viene quando stava per finire la Pentecoste ebraica, come a dire, la festa non deve finire, ma deve compiersi in modo nuovo, secondo la promessa del Padre annunciata da Gesù. Notiamo anche un elemento di sorpresa. La venuta dello Spirito era attesa 9 giorni, 9 giorni di preghiera, di stare insieme, di fare una convivialità delle differenze, per usare un'altra bella espressione di Don Tonino Bello. Quindi lo attendevano, lo hanno atteso 9 giorni, e tuttavia, benché attesa, accade in modo sorprendente la venuta dello Spirito. La comunità è riunita al completo, tutti insieme nello stesso luogo, riuniti in preghiera con Maria, la madre di Gesù. Ma pur essendo in attesa, ciò che accade è di tale natura che lascia attoniti e stupiti. Venne all'improvviso dal cielo, cioè da Dio. Il cielo indica la divina trascendenza. Lo Spirito viene sorprendente come un vento gagliardo. Gesù aveva detto a Nicodemo: il vento soffia dove vuoi, dove vuole. Senti la sua voce, ma non sai da dove viene e dove va. Questa volta sappiamo da dove viene dal cielo. E si vede anche dove va. si trasforma in lingue di fuoco e va a posarsi su ciascuno dei presenti nella casa, sugli apostoli, ma anche sulle donne. Non dimentichiamolo, perché l'icona Maria e gli apostoli, ma c'erano di più, c'erano le donne, c'erano i fratelli, circa 120 persone, secondo Atti 1,15. Quindi siamo tra le pareti di una stanza, ma il modo in cui Luca racconta questo evento evoca la grande teofania del Sinai. Lo spirito è la nuova legge. Vi dicevo, Pentecoste ebraica nasce come festa agricola, ma poi diventa la festa della Torah, la festa della legge. E lo Spirito Santo è la nuova legge, che è scritta non più sulle tavole di pietra, ma sulle tavole del cuore. La parola portata dallo Spirito ci rende capaci di un linguaggio comprensibile a tutti i popoli. La parola portata dal vento dello Spirito è come fuoco, fiamme guizzanti. Fuoco è venuto a portare sulla terra il Signore Gesù. Vi ricordate? Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E una poetessa, Elena, dell'Oriente cristiano, dice: solo nel fuoco si genera fuoco. Bello. Solo nel fuoco si genera fuoco. Capite allora come abbiamo bisogno di Pentecoste? Perché ci sia una parola annunciata con calore, con passione, convincente. Si compie la promessa di Gesù che aveva annunciato il battesimo nello Spirito. La Pentecoste è il Natale della Chiesa. Ed è un evento di gioia contagiosa, di comunicazione nuova, di sogni arditi. Si aprono le porte del Cenacolo e gli apostoli escono in piazza per il gioioso annuncio ai popoli. E io immagino la Madonna, immagino Maria, che vibra di gioia come quando ha cantato il Magnificat, vibra di gioia e di gratitudine nel constatare come lo Spirito Santo ha reso Pietro così coraggioso, non solo, ma portavoce degli altri apostoli e anche autorevole interprete delle scritture, perché si rivolge ai pellegrini che erano venuti dalle varie parti della diaspora giudaica, e Luca menziona dalla Cappadocia, dal Ponto, dall'Asia, da Roma, dalla Mesopotamia, è la tavola dei popoli. E diranno infatti: ma com'è che parlano nella loro lingua e tutti li sentiamo nella nostra lingua? È il contrario di Babele. La festa di Pentecoste è una festa di pellegrinaggio, per cui gli ebrei erano saliti in pellegrinaggio a Gerusalemme. Giudei provenienti appunto dalla diaspora, molti popoli e nazioni potenti, aveva detto anche il profeta Zaccaria, saliranno in quei giorni, avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi verremmo con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Ed ecco allora Pentecoste, festa dei popoli, il contrario di Babele, dove l'unica lingua diventa confusione, non si capiscono più. A Gerusalemme invece la lingua dello Spirito, che è amore, è capibile da tutti, perché l'amore è capibile, è comprensibile. E lo Spirito abilita l'umanità a guardare avanti, abilita a sognare, perché San Pietro, pieno di Spirito Santo, legge le scritture, come aveva fatto Gesù con i due discepoli di Emmaus, e le interpreta, e legge il profeta Gioele: su tutti effonderò il mio spirito, su tutti effonderò il mio spirito. Ecco, non siamo ubriachi di vino alle 9 del mattino, siamo ubriachi pieni di spirito divino, di Spirito Santo. E cosa fa lo Spirito Santo? Si sintonizza con i sogni di Dio. Dice: i vostri figli e le vostre figlie avranno visioni, i vostri anziani faranno sogni. Ma che bello! In questa tutto in questo tempo, no, di pandemia, chiusi in casa, alle volte era difficile anche sognare. Bene, lo Spirito Santo ci fa sognare il futuro, ci fa sognare alla maniera di Dio. In quei giorni effonderò il mio spirito anche sui vostri servi, ed essi profeteranno, e avverrà: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Voglio lasciare un po' di tempo anche alle vostre domande, perché vorrei dire ancora tante cose, ma vorrei dire almeno questo, che questa Pentecoste, che è per la Chiesa Madre di Gerusalemme, negli Atti degli Apostoli non finisce tutto lì. C'è anche una Pentecoste per i Samaritani. Magari vedremo la prossima volta il capitolo 8 degli Atti. Il diacono Filippo va in Samaria, annuncia la parola e ci fu, dice Luca, grande gioia in quella città. Poi vengono gli apostoli, Pietro e Giovanni, impongono le mani e anche i samaritani ricevono lo Spirito Santo. Ma poi c'è la Pentecoste dei pagani, e questa Pentecoste avviene nella casa di Cornelio, il centurione pagano. Ne parlano gli Atti degli Apostoli al capitolo 10. Cornelio da Cesarea manda a chiamare Simon Pietro, e Simone ha esitazione ad andare a entrare nella casa di un pagano, perché agli ebrei non era lecito. Ma ecco che mentre Pietro parla, lo Spirito Santo discende su Cornelio, la sua famiglia, e anche Cornelio e la sua famiglia cominciano a parlare in lingue, come era accaduto a Pentecoste per gli apostoli. Allora San Pietro lì ha un altro tipo di conversione, dirà: ma chi sono io per negare il battesimo di acqua? Se lo Spirito Santo mi ha preceduto, mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone. Quindi, vedete, la Pentecoste è un evento che continua. Anche noi abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo nel battesimo, nella cresima, e sentite cosa dice il patriarca Atenagora, patriarca di Costantinopoli. Forse almeno i più anziani ricorderanno lo storico incontro di Papa Paolo VI con il patriarca Atenagora, avvenuto a Gerusalemme nel 1964, proprio sul Monte degli Ulivi, e c'è stato un abbraccio che è diventato anch'esso un'icona. Bene, questo sant'uomo che è il patriarca Atenagora, dello Spirito Santo parla così. Sentite che bello, e poi dopo questo vi lascio spazio per le domande. Senza lo Spirito Santo Dio è lontano. Cristo rimane nel passato. Il Vangelo è lettera morta. La Chiesa è una semplice organizzazione. L'autorità è una dominazione. La missione una propaganda. Il culto una evocazione. E l'agire dell'essere umano una morale da schiavi. Ma nello Spirito Santo il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del regno. Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa significa comunione trinitaria, l'autorità è un servizio liberatore, la missione è una Pentecoste. La liturgia è memoriale e anticipazione, l'agire umano è divinizzato. Bellissimo, patriarca Atenagora e Paolo VI, una icona di come lo Spirito Santo continua ad agire nella Chiesa e ci apre a spazi imprevedibili. E anche oggi dobbiamo dire: vieni Spirito Santo, vieni Maria, Madre della Chiesa, intercedi per noi e intercedi una nuova effusione dello Spirito per la Chiesa pellegrinante nella storia. Adesso uno stacco musicale e la parola poi a voi.
Pronto?
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 Buonasera.
Buonasera professoressa, preferirei non dire il nome, ecco sono un bergamasco. Sono un bergamasco.
Buonasera. Bene, allora tanti no. auguri perché immagino che avete vissuto tempi
Abbiamo,
molto
io volevo con la solidarietà lì e se può lei che è una santa donna, una preghierina anche per noi bergamaschi.
Certo.
Ecco. Grazie. Ecco per quanto riguarda le nostre diciamo precisazioni sarebbero queste. E la prima è la domanda se si compone, la prima è una curiosità che non è che proprio è importante, però volevo sapere perché la Madonna non ha detto a Giuseppe quello che è avvenuto, il suo annunzio, lasciando che Giuseppe lo sappia dall'angelo, quindi causandogli anche un tormento, un dramma, un'angoscia importante. Ecco, la seconda è più teologica e liturgica. Ora, noi sappiamo che lo Spirito Santo lo riceviamo col battesimo ed è sempre presente in noi e nel mondo e su tutti e va e viene secondo il suo pensiero, la sua provvidenza. Quindi il dubbio è questo, Borgogna, quando uno è in peccato allo Spirito Santo. Ho chiesto una volta a un monsignore, un teologo, mi ha detto c'è lo Spirito Santo ma mancano i frutti e mancano i doni. E io non riesco a capire bene. Ecco, mi spieghi bene, dottoressa, lei che è brava. Buonasera e grazie.
Buonasera e veramente tanti auguri. Allora, perché la Madonna non ha detto tutto a Giuseppe? Ma allora, noi non sappiamo cosa veramente sia avvenuto. Devo precisarvi che i Vangeli sono delle interpretazioni anche secondo delle prospettive. Luca mette in risalto il femminile, Maria e lo Spirito. Matteo mette in risalto il maschile, per cui da Matteo l'angelo va ben tre volte. L'una narrazione non esclude l'altra. E non possiamo dedurre da questo che Giuseppe, la Madonna non gli avesse detto niente. O comunque sembrerebbe che Giuseppe non sapesse niente, ma può anche essere che lui, vedendo Maria così, non riuscisse a comprendere tutto questo e fosse appunto nell'angoscia, ha bisogno anche lui dell'annuncio di un angelo. Quello che voglio dirvi sono racconti che nascono in un contesto interpretativo, perché alla luce della risurrezione sono le pagine ultime scritte sia da Matteo che da Luca, le pagine più antiche dei Vangeli sono proprio la storia della passione. Quindi carissimo, non possiamo, io non so cosa abbia detto la Madonna a Giuseppe, quello che so è che Giuseppe era in angoscia e lo Spirito lo ha appunto visitato nel sogno, nella notte. Seconda richiesta, il battesimo. Certo, noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel battesimo, nella cresima, siamo tempio dello Spirito Santo, la sua casa, il nostro corpo è abitato dallo Spirito, San Paolo lo dice chiaramente, non sapete che siete tempio di Dio e lo Spirito abita in voi. Allora proprio Paolo dice, non posso prendere le membra del corpo di Cristo e darle in pasto ad esempio a una prostituta, vedete il corpo quanto è importante. Ma tu dici, in caso di peccato, lo Spirito rimane in noi, perché il battesimo è per sempre. E figli di Dio lo siamo, però è contristato lo Spirito, è sempre un'espressione di Paolo, non rattristate lo Spirito che è in voi. I doni e i frutti vorrebbe dire, che non è operante, non può agire perché tu lo blocchi, è presente ma come incarcerato, non può agire. Sempre San Paolo dice: se avete lo spirito, camminate secondo lo spirito. Camminare è il contrario di essere bloccati. Chi è in peccato è un po' bloccato, come gli apostoli dentro il cenacolo, chiusi, sprangati, mentre camminare nello spirito, i doni dello spirito ci mettono, ci dinamizzano, ci mettono in cammino nella vita spirituale e noi dobbiamo crescere fino alla pienezza di Cristo. Quindi le opere della carne e le opere dello spirito sono al contrasto. Cosa sono i doni dello spirito? La gioia, la pace, la benevolenza, la sopportazione, il perdonarsi. Ecco. Lo spirito non deve essere contristato in noi, ma deve potersi esprimere in pienezza, e questo lo chiediamo proprio anche per intercessione di Maria. Domani, oltretutto, è la festa dell'Ausiliatrice, che è una festa a me molto cara, perché nel Maso, io sono del Trentino, al Maso Rover dove sono nata, è proprio la patrona, abbiamo la chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice e approfitto per salutare con tutto l'affetto gli abitanti del Maso Rover e dire che sono unita loro domani. C'è qualche altra domanda?
Sono Prosperina.
Prosperina di Castrovillari.
Da Castrovillari. Innanzitutto la saluto, sono felicissima di sentirla. Volevo porle due cose che sono frutto della mia riflessione. È vero che il Signore ci fa due doni enormi, e la paternità nel battesimo, e naturalmente lo spirito, e poi in senso pieno lo spirito. A figliolanza, che la sua paternità ci offre, e poi ci offre lo spirito nella cresima, in senso pieno proprio, però a me veniva una cosa che lo dico per il battesimo, io divento figlio nel momento in cui accolgo questo padre, lo riconosco, se no posso avere anche il padre migliore del mondo, ma se non lo accolgo è come se non l'avessi. È la stessa cosa per lo spirito, io divento cristiana, pienamente cristiana, seguace di Cristo, nel momento in cui accolgo lo spirito e devo pregare Dio perché me lo dia.
Grazie.
E poi un'altra cosa volevo chiedere, sì. Noi diciamo il terzo mistero del glorioso, diciamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli, gli apostoli riuniti nel cenacolo, diciamo una grossa eresia, perché Maria è già piena di Spirito Santo, non ha bisogno che discenda. Possiamo dire che discende lo Spirito Santo sugli apostoli riuniti con Maria nel cenacolo.
Allora, Prosperina cara, qui mi fai domande, cerco di esprimermi e spero che ci possiamo capire. Tu non diventi figlia nel momento in cui riconosci. Tu sei figlia perché qualcuno ti ha messo al mondo, ti ha generato, ti ha concepita tua madre e sei figlia già nel grembo, in questo senso. L'essere figlio è un dire che c'è qualcuno prima di noi. Tu puoi non accoglierlo, io posso poi la vita anche rifiutarla e infatti abbiamo drammaticamente anche molti suicidi in giovani, ma questo non toglie che l'hai ricevuta, perché uno può togliersela dopo averla ricevuta, prima semmai è la madre che non ti fa nascere. Quindi attenti che nel battesimo io nasco come figlio di Dio e il nascere non dipende da me, dipende da un altro, anche se un domani qualcuno nasce in provetta, ma è sempre, non è la sua scelta, è la scelta di un altro. Il venire al mondo è un dono, è comunque, si dice, il legame con un altro, con un'altra. Quindi il battesimo ci fa figli di Dio ed è dono. non perché io sia cosciente di questo, ma perché appunto è un rinascere. San Pietro parla di rigenerazione. La consapevolezza e l'accoglienza sono indubbiamente importanti, ma non distinguerei così tanto battesimo e cresima. La Chiesa d'Oriente mette insieme le due cose, già tutto da piccoli. Nel battesimo noi riceviamo lo Spirito Santo, e lo Spirito però non è come un pacchetto, non si finisce mai di essere pieni di Spirito. In questo senso, vengo alla seconda domanda, certo che Maria ha la sua Pentecoste personale, ma come ti spieghi nel racconto dei Vangeli? Anche Gesù era pieno di Spirito Santo, ma lo Spirito Santo scende su di lui al battesimo. Quindi la umanità non finirà mai di poter, perché cosa vuol dire? Vuol dire essere divinizzati, e come persone umane possiamo sempre ricevere fino alla pienezza di Dio. Quindi non diciamo affatto un'eresia quando diciamo che lo Spirito scende su Maria e gli Apostoli. Dimentichiamo, ahimè, che non ci sono solo Maria e gli Apostoli, ma anche le donne, i parenti di Gesù, una grande comunità, circa 120 persone, la Chiesa Madre di Gerusalemme. Grazie! E tanti cari saluti, Prosperina, anche Adriana De Gaudio. C'è qualche altra domanda?
Pronto?
Pronto, buonasera.
Ciao, sor Elena, sono Marisa di Veggiano.
Oh, Marisa, che bello sentire la tua voce. Che mi dici, Marisa?
Complimenti per questa puntata su Maria e lo Spirito Santo, perché è veramente speciale, hai detto veramente come la fioritura dello Spirito Santo è primaverile in una stagione intramontabile in Maria. Volevo chiederti, Maria è stata il primo tabernacolo dello Spirito Santo, e quindi possiamo anche noi diventare tabernacoli viventi dello Spirito Santo come questa nostra Madre Celeste e consolare anche noi come siamo consolati noi stessi da Dio?
Grazie, Marisa. Allora, senza ombra di dubbio, non possiamo, siamo, dobbiamo prendere consapevolezza. Citavo prima Prosperina, anzi all'amico di Bergamo, le parole di San Paolo. Non sapete che siete Tempio di Dio, tabernacolo e tempio vanno insieme, non pensare al tabernacolo dove c'è Gesù e Eucaristia soltanto, il tabernacolo è l'arca dell'alleanza, lo Spirito ha accompagnato tutto il popolo di Dio, anche nell'Antico Testamento lo Spirito che scende sui profeti, noi lo diciamo nel Credo, credo lo Spirito Santo che ha parlato per bocca dei profeti, e la lettera di Pietro dice che lo Spirito abitava in loro e li teneva fermi i profeti proprio sul centro della Pasqua. Dunque lo Spirito è il dono di Dio, ma non è esclusiva del cristiano, soffia dove vuole. Certo, noi siamo tempio dello Spirito Santo, ce lo dimentichiamo troppo. San Pietro dirà: adorate Cristo nel vostro cuore. In questo tempo ci è mancata tanto la comunione sacramentale, ma la comunione con Dio nessuno ce la può togliere, la possiamo fare 24 ore su 24 l'adorazione nel cuore, perché lo Spirito è in noi, perciò che dicevo, chi è mia madre? Lo dice Gesù, chi è mia madre? E noi siamo chiamati, la grande vocazione cristiana, a generare Gesù. Quindi lo Spirito Santo lo abbiamo ricevuto, svegliamoci interiormente, prendiamo consapevolezza che siamo la casa dello Spirito. San Pietro sempre dice che siamo una casa di pietre vive e usa questa espressione oikos pneumatikos. Pneuma è spirito, pneumatikos, spirituale, ma nel senso siamo una casa abitata dallo Spirito. Quindi Marisa, tranquilla, prendi consapevolezza che sei un tabernacolo vivente dello Spirito Santo, e se c'è lo Spirito c'è il Padre, e se c'è il Padre c'è il Figlio. Quando c'è una persona ci sono tutte e tre, perché Dio è uno e trino. Quindi Gesù ce l'ha detto, verremmo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Questo è accaduto. Prendiamone consapevolezza e viviamo in questa gioia, gioia immensa di essere abitati da Dio. Cosa volete di più? Allora, il nostro tempo è terminato. Io vi ringrazio molto per gli interventi e vorrei finire questa volta con una preghiera che sale a me dal cuore, che ho composto pensando proprio a Maria, Madre della Pentecoste. Santa Maria, Madre della Pentecoste, intercedi nuova effusione dello Spirito Santo per la Chiesa pellegrinante nella storia. Insegnaci ad abitare la parola con i tuoi stessi sentimenti. Donaci ascolto orante e capacità di vibrare ai sussulti dello Spirito nel travaglio della creazione nuova. Tu che hai vissuto di fede e di speranza, sostieni il nostro faticoso camminare e come madre buona mantieni sempre acceso nel cuore della notte il fuoco ardente del divino amore. Amen. Buona festa dell'Ascensione domani e buona festa di Pentecoste e chiusura del mese di maggio la domenica prossima. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.